2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo raggiungibili via email 2024@radio24.it oppure anche via Facebook, Twitter o LinkedIn. Cercate 2024 o Enrico Pagliarini. Questa settimana è andata in scena, è andata online, in onda, l'ennesimo fallimento della pubblica amministrazione italiana che promette ai cittadini un servizio che non è in grado di erogare. Non mi sembra molto saggio annunciare un click day sapendo che non funzionerà. E sto parlando del bonus mobilità. Se uno bastava guardare, io mi ero abbastanza disinteressato al tema perché non dovevo richiedere il bonus mobilità, ma la sera prima guardavo su Twitter, quindi bastava guardare su Twitter, molti esperti di tecnologia e anche molti esperti delle tecnologie in ballo per erogare un servizio di questo genere dicevano non funzionerà mai, perché sapevano qual era l'infrastruttura che avrebbe erogato questo bonus. E allora, se tu non hai le capacità, non fare il click day. Se non hai i soldi per comprare sul mercato infrastrutture per garantire un servizio di questo genere, non fare il click day. Oppure inventatevi un sito internet unico che si chiama Bonus Italia, che ne so, una cosa del genere, e tutti i bonus vengono erogati nella stessa modalità, perché non si capisce perché ogni piccolo giardinetto, ogni ministero o altra parte della pubblica amministrazione eroghi i vari bonus in modalità le più diverse, e si fanno poi queste figure. E tra l'altro, secondo me, questa, all'interno della brutta figura fanno parte anche i fornitori, perché alcuni fornitori della pubblica amministrazione in questo caso hanno fatto dei comunicati dicendo no, ma io ho fatto tutto quello che dovevo fare, per quanto riguarda la mia parte tutto ok. Ma secondo me non è tutto ok, però questo è un parere personale e andiamo oltre. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
Digital News.
Tra l'altro, per chiudere il discorso che abbiamo aperto prima, chi ha responsabilità politica e che si occupa di innovazione e digitalizzazione all'interno della macchina statale a tutti i livelli, forse dovrebbe ridurre un po' la frequenza con cui parla di intelligenza artificiale, di smart cities, di cose molto lontane per quanto riguarda i nostri orizzonti. E forse dovrebbe ritornare alle basi, back to the basics, cioè pensare prima facciamo le cose facili, quelle semplici che dovrebbero essere garantite, e poi pensiamo anche alle smart cities. Dunque, a proposito di Gaia X, abbiamo parlato recentemente di questo bel progetto europeo. Finora sono 18 le aziende e istituzioni italiane che hanno aderito a Gaia X, questo progetto per creare uno standard e regole comuni per le offerte cloud erogate da società che operano in Europa. L'idea è quella di rendere i sistemi più interoperabili e i dati più facilmente trasferibili da un fornitore ad un altro. Quindi, diciamo, una via europea per il cloud. Parte da lunedì, a proposito di bonus, la prima fase del bonus banda larga, che corrisponde ad uno sconto fino a 500 euro per famiglie con ISEE fino a 20.000 euro. E servono per l'acquisto di connessioni ad internet, ci sono tutta una serie di dettagli su come devono essere queste connessioni, o per l'acquisto di computer o tablet. Al momento l'interlocutore sono le società di telecomunicazioni, ma l'associazione che rappresenta i rivenditori di elettronica di consumo ha presentato ricorso al TAR, quindi vedremo come va a finire, perché magari questo bonus parte e poi si blocca subito. E comunque dicevo prima che ognuno eroga i bonus un po' come vuole. Ecco, ad esempio, questo, così come il bonus TV, viene erogato tramite operatori di mercato, che quindi si occupano della parte burocratica. Tra l'altro, le telco, le società di telecomunicazioni, sono anche un po' lamentate perché è troppo complicato. Però i rivenditori di elettronica di consumo si sono lamentati ancora di più, perché dicono vabbè, ma noi siamo tagliati fuori, noi che vendiamo computer o tablet li fate vendere alle telco. Vedremo cosa dirà il TAR. Ricordo che altre due fasi prevedono bonus per famiglie con ISEE fino a 50.000 euro, e ci sarà una terza fase anche con bonus per le aziende. spero che nessuno degli ascoltatori di 2024 abbia bisogno del bonus, non tanto perché abbia un ISE elevato, ma perché abbia già una connessione, abbia già computer e quindi una dotazione per connettersi alla rete internet. Se volete saperne di più, beh, vi rimando sicuramente al Sole 24 Ore, che si occuperà e si sta già occupando di questo tema, sia nell'edizione in edicola e digitale, sia nell'edizione online, e anche Due di Denari con Deborah Rosciani si è occupata e si occuperà di questo tema. Dunque, altre due notizie. Devo dire che questa settimana non ci sono tantissime notizie, almeno di quelle che piacciono a me, che fanno accendere alcune lampadine e ci raccontano di alcuni trend. Comunque, a conferma del fermento che c'è nel mondo del videogame, del videogioco, l'americana Take-Two Interactive, che è una delle più grosse società al mondo per lo sviluppo di videogiochi, ha investito 973 milioni di dollari per acquisire la britannica Codemasters, che produce, fra gli altri videogiochi, la Formula 1 per la PlayStation. Continuano ad essere sostanziosi anche gli investimenti di venture capital nella guida autonoma. Pony AI, una startup supportata dalla Toyota Motor, che però è americana, quindi Toyota giapponese che supporta questa startup americana, che probabilmente la startup che sviluppa sistemi di guida autonoma più finanziata, quella di maggior valore. Allora, Pony AI ha annunciato di aver raccolto 267 milioni di dollari dopo averne raccolti 462 ad inizio anno. Pony AI sta effettuando test in California e anche in Cina. Adesso parliamo di droni. È da molto tempo che non parliamo di droni. Questa settimana sono andato in un parco di Milano a fare un test con Gianfranco Giardino. Allora, iniziamo proprio dal rumore del drone che abbiamo utilizzato per questo test.
Quelle che sentiamo sono le eliche di un drone. Siamo in un parco a Milano, parco di Montestella, con Gianfranco Giardina. Gianfranco, ciao, bentornato.
Ciao, grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Siamo in perfetta sicurezza, sia dal punto di vista sanitario, perché siamo nel giorno precedente il lockdown milanese, siamo in un parco, non c'è nessuno, quindi siamo in perfetta tranquillità, e siamo in sicurezza anche per quanto riguarda la sicurezza del volo, perché questo drone sta volando appunto in un parco dove non c'è nessuno, ci siamo solo io e te.
Sì, dovessimo mai avere un incidente, cadrebbe sul prato, insomma, non sarebbe preoccupante ovviamente.
Senti, io ti chiederei di farlo atterrare, magari qui vicino a noi.
Via.
Perfetto. Bene. Ok, abbiamo fatto atterrare il drone. Noi vogliamo parlare di droni. E la prima domanda che ti faccio è: ma perché mai uno dovrebbe comprare uno? Partiamo subito da questo punto, perché effettivamente uno dice: ma che cosa me ne faccio del drone, al di là di farmi giocare o giocare con i bambini?
Allora, tre motivi fondamentali. Il primo motivo è che si dispone di un aeromodello, che di fatto è il sogno di tutti noi da bambini, solo che erano aeromodelli, quelli prima dei droni, diciamo, molto costosi, molto delicati e soprattutto andavano guidati con tantissima perizia, perché bastava un atterraggio sbagliato per distruggerli e perdere molti soldi. E i droni invece sono molto più facili da pilotare. Questo non vuol dire che si possono usare con totale leggerezza, però effettivamente chiunque può facilmente imparare a pilotare un drone e quindi provare a muoversi nelle tre dimensioni e non più nelle due dimensioni.
Quindi la prima è la facilità con cui si possono fare cose che una volta si potevano fare solo con aeromodelli molto molto più complessi da guidare.
Sì, diciamo l'aeromodellismo, quindi il fatto di poter guidare qualche cosa nel cielo. E questo è il primo motivo. E poi se parliamo dei droni come quello che stiamo provando adesso, che hanno fotocamera e videocamera stabilizzata di alta qualità, poter fare delle fotografie e delle riprese che altrimenti sarebbero totalmente impossibili. Quindi gli altri due motivi: se si è fotoamatori o se si è video amatori, sicuramente è uno strumento che per prezzi raggiunti, prestazioni e anche dimensioni, facilità di portabilità, può stare nello zaino di qualsiasi appassionato.
Sì, effettivamente, poi diciamo che cosa stiamo provando, effettivamente fa impressione. La prima, quando io ho visto questa mattina questo drone, ho detto ma è tutto lì, perché effettivamente questa è una saccoccia, una piccola custodia che sarà, 25 centimetri per 15 per altri 15, una cosa del genere.
Sì, anche meno, anche più piccolo e soprattutto molto leggero, ci sta in qualsiasi zaino e quindi la cosa veramente interessante è questa. Il modello in particolare con cui stiamo volando questa mattina è il nuovissimo DJI Mini 2, è la seconda versione del DJI che si chiamava prima Mavic Mini, è uscito proprio in queste ore, quindi è un'anteprima assoluta e ha una serie di vantaggi che fa sì che di fatto si apra veramente un grande nuovo capitolo nel mondo dei droni per tutti gli amatori, quindi non per i professionisti, neanche per i prosumer, ma per gli amatori, e questo per motivi evidentemente anche normativi.
Ecco, questa è una distinzione importante che vogliamo fare subito. Stiamo parlando di un drone che ha un peso inferiore ai 250 grammi, c'è proprio scritto sopra 249, e questa è una distinzione importante, quindi quello che diremo nei prossimi minuti sarà relativo a, oltre che a questo drone, ai droni in generale inferiori ai 250 grammi. Questa è una differenza importante.
Sì, perché per i nuovi regolamenti che stanno per entrare in vigore, la soglia di 250 grammi è quella che discrimina tra un volo, diciamo, libero per passatempo, diciamo così, che ha delle determinate regole, ovviamente deve essere un volo a vista, e quello che invece è un volo, diciamo, di carattere professionale o semiprofessionale, che richiede un'abilitazione, quindi la cosiddetta patente o il patentino, che peraltro potrebbe anche essere interessante fare per gli appassionati in questo periodo di lockdown, visto che si fa totalmente online, quindi il corso dell'ENAC è online, l'esecuzione dell'esame può essere fatta online, e quindi magari in qualche ora in più a casa si può anche decidere di fare il patentino. Ma senza patente, sotto i 250 grammi si può volare liberamente, asterisco, cioè metto un bel asterisco, liberamente, è lontano da assembramenti di persone, lontano da situazioni pericolose e comunque a vista e sempre sotto la propria responsabilità. Cioè se io col drone colpisco qualcuno, ne rispondo come se colpissi qualcuno con la mia bicicletta o con il mio skateboard.
Sì, su questo torniamo, su raccomandazioni per l'uso, però prima ti vorrei fare una domanda in generale sui droni di questo genere. Quali sono le caratteristiche principali e che cosa ci si può fare? Tutti ormai sanno che i droni hanno 4 piccole eliche, funzionano a batteria, quindi uno dei limiti è la durata della batteria, ma che cosa, funzionano con un telecomando? Che cosa si può fare con un drone?
Parliamo, ci sono tanti modelli, parliamo di questo Mini 2 di DJI, che è un po', diciamo, a questo punto il riferimento della categoria. Così, per differenza, poi potremmo parlare anche di tutti gli altri che hanno forse qualcosina in meno. Si pilota con un telecomando che è in dotazione, è un radiocomando, in realtà è lui che stabilisce il ponte radio con il drone e che permette il controllo, ma contemporaneamente ci fa vedere anche le immagini in tempo reale, quindi noi vediamo in tempo reale che cosa il drone sta riprendendo, come lo vediamo sullo schermo dello smartphone, quindi questo telecomando si collega allo smartphone, il display touch resta quello dello smartphone, ma i comandi sono fisici, ho i due joystick per gestire i movimenti nello spazio, ho un rotore per gestire l'inclinazione verso il basso della videocamera e quindi ho dei controlli di fatto fisici, però vedo in tempo reale sul display dello smartphone che cosa sta succedendo, che è molto utile perché se voglio fare una ripresa, una fotografia, devo capire che cosa il drone sta inquadrando, non si capirebbe altrimenti. Alcuni droni giocattolo, parlo proprio di quelli giocattolo che hanno solo un telecomando e non si pilotano attraverso smartphone o non mandano un segnale video o non lo mandano in maniera qualitativa adeguata, non permettono di vedere che cosa si sta inquadrando e quindi servono, come dire, un poco meno.
Quindi una cosa che abbiamo capito già dalla premessa, ma ancor più dalle cose che hai detto, ma la ripetiamo, la funzione principale di questo drone, ma di tutti i droni, è quella di fare riprese o fotografie con una videocamera che è integrata.
Sì, con una videocamera che è integrata, che ci permette dei punti di vista altrimenti impossibili. Sembra incredibile, ma fare una fotografia o un video da 3-4 metri di altezza, non dico di andare molto più in alto, da un punto di vista totalmente diverso, talmente nuovo, è il motivo per cui al cinema si usano, o devo dire si usavano, visto che adesso al cinema si usano i droni, ma si usavano i dolly, quindi i cosiddetti bracci meccanici, che permettevano di fare delle riprese dei movimenti dall'alto verso il basso e anche delle panoramiche. In questo caso si può fare tutto col drone, con un po' di manualità si possono ripetere gli stessi movimenti che vediamo nelle trasmissioni TV e al cinema facilmente, anche con droni di questa categoria, con una qualità molto alta e con una caratteristica. Allora, il drone staziona, il drone sta fermo nello spazio, non ha, come dire, un timone, non ha delle eliche che lo spingono in avanti. Per spingersi nello spazio, sia in alto, ovviamente aumenta la potenza, ma a destra e a sinistra, avanti e indietro, di fatto si inclina. Quindi lui inclina i quattro rotori che ha e quindi non, cioè si inclina lui, e così i quattro rotori spingono in avanti o spingono indietro. Facendo questo, si inclinerebbe anche l'inquadratura. Per questo i droni migliori, cioè quelli proprio non giocattolo, diciamo, hanno il cosiddetto gimbal, cioè quindi uno stabilizzatore che fa sì che l'inquadratura resta stabile anche quando il drone si inclina. Per esempio, io faccio una carrellata in avanti, quando freno il drone cabrerà, quindi si punterà verso l'alto, ma la mia immagine resterà perfettamente stabile perché ci pensa lo stabilizzatore a compensare questo movimento. Ecco, è una cosa fondamentale per poter fare delle riprese che non siano veramente giocattolo. Uno strumento di questo tipo, pur essendo nell'ambito, nella fascia amatoriale, riesce a fare delle riprese in risoluzione 4K molto molto valide, soprattutto in condizioni di ottima o media illuminazione. Quando le luci sono molto molto basse, cioè di notte, un sensore magari così piccolo come quello montato su questa macchina potrebbe avere qualche problema. Allora bisogna passare su macchine che però superano i 250 grammi e quindi richiedono tutt'altro approccio, quindi la patente e una certa capacità nel condurli e una certa esperienza soprattutto. Questo è invece uno strumento che permette di imparare anche, quindi è un perfetto primo drone. E poi uno vede se c'ha il talento, c'ha la voglia, oppure ne vuole addirittura fare una professione, benissimo, può sempre prendere la patente e passare successivamente a modelli superiori.
Sì, attenzione sulla professione, perché fino a qualche anno fa sembrava che in futuro tutti dovessero pilotare droni, quindi ci sono state migliaia di persone che si sono buttate sui droni. Ci vuole molta calma, perché è una può essere una professione, ma con poche professionalità, immagino io. Tra l'altro, Gianfranco, anche, ma questa è una parentesi, una battuta che faccio, anche in questo caso usiamo termini del passato per descrivere cose che possiamo fare oggi che fino a che pochi anni fa erano impossibili e impensabili, perché tu prima dicevi la carrellata. In effetti questo movimento orizzontale o laterale che può fare il drone mentre vola lo si fa nel cinema, raramente in TV, con videocamere sui carrelli.
Sì, sì, assolutamente, solo che nel cinema tradizionale si doveva scaricare un camion, mettere giù tutti i binari, montare un carrello sui binari che fosse perfettamente planare perché ogni minimo gradino si sarebbe visto, montare la videocamera o la cinepresa su questi carrelli e poi fare la cosiddetta carrellata, appunto. Adesso neanche al cinema si usa più un equipaggiamento di questo tipo e si usano droni, a volte droni molto più grandi, molto potenti, così potenti da poter sollevare una cinepresa, una videocamera di quelle professionali. Quindi si usa la stessa videocamera che si usava al cinema, ma con il fatto che la si fa supportare da un drone che ovviamente sarà 5 volte più grande di questo e forse 20-30 volte più potente.
Abbiamo detto che questo drone, come tutti i droni, devono volare a vista. Cioè io che piloto con il telecomando in mano, che ha accoppiato lo smartphone sul quale io vedo l'immagine che mi arriva in diretta dal drone, quindi posso capire molto meglio dove sto andando, e di solito si guarda l'immagine e non si guarda il drone, però abbiamo detto appunto che il volo è a vista. Che cosa significa? Quali sono i limiti del volo a vista? Ad esempio, mi verrebbe da chiedere, ma questo drone, se io mi distraggo un attimo, e adesso noi qua siamo in un parco dove ci sono un sacco di alberi, se io mi distraggo un attimo, il drone finisce contro un albero o ha dei sensori che lo evitano?
Allora, ci sono droni, ma nella classe superiore ai 250 grammi, direi quasi tutti quelli semiprofessionali e professionali, che hanno i sensori anticollisione. Quindi, come fossero dei radar, ma né più né meno come le auto a guida assistita, ecco, che quindi se vedono davanti a sé o sotto di sé un ostacolo, frenano, si fermano, segnalano al pilota la presenza dell'ostacolo e quindi non vanno a collidere. In questo drone che stiamo provando non è dotato di sistema anticollisione, ma tutto sommato ha anche un senso, perché, come dicevi correttamente, nella fascia da spatentati, quindi senza patenti, bisogna guidare a vista, quindi la normativa prevede che la guida sia soltanto a vista, e quindi io con i miei occhi devo continuare a vedere quel puntino nel cielo che è il drone, non devo perderlo di vista. È chiaro che la telecamera e il segnale che io ricevo sullo smartphone è molto utile per capire precisamente a che punto è il mio drone che vedo a vista, perché riesco a vedere il suo punto di vista, faccio un'inquadratura a piombo e vedo sulla verticale dov'è, perché capire magari la profondità in distanza diventa magari più complicato. Capiamo noi con i nostri due occhi, che sono a circa 10 cm di distanza, capiamo bene le profondità in range di distanza contenuti, ma se ci allontaniamo di 50-100 metri, capire se sono 50 o 100 metri è molto difficile. Ecco, con l'immagine possiamo così avere un'altra informazione, ma i regolamenti dicono che il volo deve essere fatto a vista. Cosa diversa per i droni, per i patentati, con i sensori anticollisione si può fare anche una guida tra virgolette strumentale, quindi si possono definire dei waypoint, quindi dei punti dove il drone deve passare. Il drone percorre questa strada in autonomia seguendo i suoi sensori GPS e le coordinate che gli ho dato, che devono essere coordinate non soltanto di posizione nel piano, ma posizione anche nello spazio, quindi in ogni punto devo dirgli anche a che quota deve andare, quando deve cambiare quota. Ovviamente mi devo sincerare, ma fa parte del piano di volo, è tutto un volo diverso ovviamente, sincerare che su quel percorso non ci siano ostacoli. Comunque, se ci fossero ostacoli, il drone si ferma o lievita perché ha i sensori in quel caso, e posso fare un volo, diciamo, strumentale, ma tra l'altro che poi soggiace anche a determinate altre regole a seconda delle aree che si vanno a sorvolare, che devono essere non popolose, non devono comportare rischi, eccetera eccetera, oppure se sono popolose o comportano rischi richiedono autorizzazioni specifiche che l'ENAC può garantire. Quindi è chiaro che se uno deve fare una ripresa professionale su Piazza del Duomo a Milano, non è che non possa farla, può farla se chiede tutte le autorizzazioni del caso. Ottiene addirittura nelle no-fly zone un codice specifico che permette di sbloccare il drone, perché se io sono in una no-fly zone il drone non si solleva, quindi lui rileva la posizione e dice: caro mio, sei vicino a un aeroporto, qui non si vola, quindi o hai un codice di sblocco perché qualcuno, l'autorità, ti ha autorizzato, o se non hai il codice di sblocco non voli e il drone non parte. Dopo 30 secondi che l'ho fatto decollare, anche se gli forzo il decollo, lui riatterra.
Parliamo delle batterie. Questo è l'unico limite all'autonomia? Cioè, se io voglio volare un'ora, ammesso che abbia voglia, insomma, di smanettare sul telecomando per un'ora, posso farlo?
Allora, il solito limite delle batterie, vale anche per le auto a guida autonoma, è il rapporto tra peso ed energia immagazzinata. È chiaro che in questo caso devo addirittura volare, non camminare su quattro ruote, e portarsi dietro del peso è un grosso vincolo. Quindi è sempre stata la grande lotta dei droni, riuscire a garantire delle autonomie maggiori. Il Mini 2 che stiamo provando adesso di DJI, nella versione kit, che consigliamo vivamente, esce con tre batterie, quindi io ho tre batterie nella borsa, e ogni batteria ha un'autonomia di targa superiore alla mezz'ora. Diciamo che 25 minuti li facciamo sicuramente, poi dipende anche dallo stile di volo, da quanto lo facciamo accelerare, da quanto anche tutto sommato dalle
come le macchine elettriche, cioè se acceleri molto la batteria dura meno.
Certo, se faccio troppi movimenti è chiaro che se lo faccio stazionare e lo lascio lì probabilmente dura tutta la mezz'ora promessa, però vuol dire che io in borsa ho mal contato un'ora e mezza di volo. Un'ora e mezza di volo facciamo in tempo quasi ad annoiarci, riprendiamo tutta la location dove siamo, ci facciamo tutti i video selfie di questo mondo e quindi diciamo che il problema della batteria con i nuovi modelli non è risolto ma è molto mitigato. Su modelli, e qui c'è una delle grandissime differenze con i modelli un pochino più giocattolo che costano anche in molti casi molto meno di questi, è che la batteria dura una decina di minuti e quindi se dura una decina di minuti o dura mezz'ora, beh, c'è un bel fattore 3x che può fare la differenza.
Sì, dopo parliamo anche dei modelli più giocattolo. Come comunica il telecomando con il drone?
Ecco, questo è un fattore chiave per la qualità della connessione, quindi il fatto di vedere bene l'immagine che il drone sta mandando e soprattutto di poterlo comandare senza che il drone si senta come dire in una zona di soglia. I droni qualitativi ovviamente registrano la soglia, cioè il punto in cui si trovano rispetto al nostro punto, e se sentono che il segnale diventa troppo debole ritornano, quindi ritornano a casa fondamentalmente, quindi oppure ritornano in una zona in cui c'è copertura. Quindi la copertura conta e il sistema di connessione conta. Normalmente questi sistemi, diciamo sotto i 250 grammi, si collegano in Wi-Fi, quindi stabiliscono una connessione Wi-Fi diretta tra non il telefono. Anzi, è bene per avere la migliore qualità di ricezione mettere il telefono in modalità aereo, in modo tale che il telefono non interferisca con la Wi-Fi del drone e quindi non dia nessun disturbo, ma una Wi-Fi che si instaura tra il radiocomando e il drone stesso. È una Wi-Fi che viaggia sia a 2,4 che a 5 GHz e a seconda delle condizioni lui sceglie la banda migliore, che ha un tiro che va ben oltre le Wi-Fi che noi a cui siamo abituati a casa, capace di tirare anche un chilometro
e quindi anche oltre la linea di vista, cioè che io non lo vedo più il drone dopo un po'.
Sì, volendo anche oltre la linea di vista.
Diciamo che io lo vedo dove sta andando il drone tramite l'immagine che ho sullo smartphone.
Sì, diciamo che la regola dice quello, poi tantissimo è determinato dalle condizioni. Se io sono in un campo aperto, senza palazzi, senza persone, e lo mando, oppure sono banalmente sulla spiaggia e lo mando in mezzo al mare per fare una ripresa, e lo mando anche a 1,5 km e lui prende.
In novembre?
Ecco, non sto rischiando niente, anche se non lo vedo più e vedo solo l'immagine che lui vede. Questo specifico, il Mini 2, ha un sistema diverso che è mutuato dai sistemi, diciamo, di classe superiore. Si chiama OcuSync, è un sistema proprietario di DJI che effettivamente, secondo le prime prove che abbiamo fatto, garantisce una stabilità del segnale a distanze doppie o forse anche triple rispetto a quello del Wi-Fi della versione precedente. Quindi diciamo che come sempre accade anche nel mondo consumer di qualsiasi apparecchio elettronico, le tecnologie del mondo professionale pian piano migrano verso i prodotti più consumer, e in questo caso abbiamo un prodotto che è chiaramente consumer a 249 grammi, ma con tecnologie che vedevamo prima soltanto sui prodotti di ordine professionale.
Senti, visto che questo è un prodotto che non è professionale, ma comunque ha un costo, se non esagerato, altissimo, ha un costo importante. Ovviamente ci sono molti modelli simili, assolutamente di grande qualità, però ci sono anche dei droni da 100 euro, forse anche da meno. Uno se dice, ma io mi voglio divertire ogni tanto, così una volta al mese, poi magari c'è il rischio che mi annoi e dopo un mese non lo uso più.
Sì, ci sono, diciamo, dei droni che si pilotano addirittura senza radiocomando, cioè usano lo smartphone come radiocomando, e lì si ha un primo grosso risparmio, però si va con la Wi-Fi dello smartphone. La Wi-Fi dello smartphone non è ottimizzata per distanze di questo tipo, quindi sono droni che usi in un raggio di 30 metri, dice generalmente non di più. Addirittura se magari svolta dietro l'albero, lo perdo, ne perdo il controllo, e lui sta lì aspettando che o vado io mi avvicino e ripiglio il controllo, oppure sta lì finché non finiscono le batterie, quindi a terra in posizione, quindi poi devo andarmelo a riprendere. Siamo proprio lì nell'ambito dei giocattoli, direi più per bambini, per ragazzi, che per adulti. Qui siamo invece nel classico ambito di giocattolo per adulti, è un pochino diverso, è certo un apparecchio che costa qualche centinaio di euro e quindi propriamente non è che lo si voglia perdere così, però ha per esempio il sistema di return to home, quindi in qualsiasi condizione, sia che la batteria stia finendo, sia che si perda il controllo, ossia banalmente che per qualsiasi motivo mi si rompe, mi si spegne il radiocomando, non posso più controllarlo, lui a un certo punto, dopo un tot di secondi di mancanza del segnale del radiocomando, si porta alla quota che io ho impostato come quota di ritorno, quindi la quota più alta rispetto ai palazzi che ho intorno, a qualsiasi ostacolo che abbia attorno, 30, 40, 100 metri, va perfettamente a piombo sulla posizione di partenza e quindi scende in verticale e atterra in un raggio di 2-3 metri al massimo da dove è decollato, quindi questo grazie al posizionamento GPS che il sistema ha. Ecco, questo è una funzionalità bellissima che hanno droni di questo tipo, ma i droni di giocattolo non ce l'hanno. Il gimbal, quindi il fatto di averlo stabilizzatore, quindi immagini che non beccheggiano ogni volta che il drone cambia direzione, ecco, questo ce l'hanno droni di una certa qualità, non i droni di giocattolo. E l'autonomia della batteria, abbiamo già detto, insomma, sono strumenti molto diversi. Il mio giudizio, e resta un mio giudizio evidentemente, è che questa classe di prodotto, cioè quella del DJI Mini 2, sia la classe perfetta per iniziare a usare un drone, per capire se si ha la vocazione al volo, se ci si diverte, se le immagini che si portano a casa danno soddisfazioni, se investire più avanti tempo e denaro per fare un corso di abilitazione al volo anche con droni superiori a 250 grammi, o per spendere e investire qualche soldo in più. Diciamo che col doppio della spesa si ha un drone più grande, più potente, in grado di volare con i waypoint, quindi in volo anche strumentale, con i sensori di collisione, col cosiddetto follow me, quindi il fatto che io posso anche inquadrarmi e dire seguimi, poi parto in bicicletta o parto sugli sci e lui mi segue, e mi segue ovviamente in guida totalmente autonoma, evitando gli ostacoli. Quindi se io in bicicletta passo sotto un ponte, beh, il drone deciderà se passare sopra o se passare sotto, ma comunque non va a collidere contro niente. Queste sono classi ancora superiori. Un buon inizio è questa classe dei 249 grammi, ovviamente qualitativamente validi, che permettono di fare, anche di imparare a guidarlo, perché la patente è molta normativa, responsabilità, zone dove si può volare, eccetera eccetera, ma come anche nella guida delle automobili c'è la parte di pratica, e la parte di pratica va fatta con un drone, non si può fare in teoria ovviamente, e quindi questo è una buona porta d'ingresso nel mondo dei droni, che consiglio a tutti quelli che sono anche così intellettualmente interessati a una cosa di questo tipo.
Gianfranco, grazie. Adesso sono tra l'altro arrivate un po' di mosche, api, anche un po' di gente, quindi noi abbiamo terminato, ti saluto, grazie.
Grazie mille e va bene, al prossimo volo.
Bene, adesso torniamo nel nostro studio. Una cosa che non ho detto e ve la dico adesso è il prezzo di questo prodotto, che è appunto, come dicevo, un prezzo importante, 459 euro. Certo, il prodotto è appena uscito, più, se uno vuole, il kit con le tre batterie, 140 euro in più. Quindi diciamo il prodotto base costa 459 euro, che è un prezzo importante, e penso che quando si parla di droni, vabbè, o uno ascolta questa chiacchierata con curiosità per dire ah guarda fanno anche quello, ma se uno sta pensando di fare un acquisto di questo genere o comunque anche di un prodotto meno costoso, secondo me deve andare con molta prudenza, sia quando lo utilizza, ma anche pensando prima di acquistarlo, perché uno dei rischi è che uno lo adoperi qualche volta, poi si annoia e non lo usa più. Se invece una delle vostre passioni, ad esempio, è fare video, beh, sicuramente questa è un'aggiunta alla vostra dotazione estremamente interessante, perché effettivamente si fanno cose impensabili fino a qualche anno fa. Bene, chiudiamo questa prima parte del nostro programma, riprendiamo subito. Bentornati, riprendiamo questa puntata del nostro programma, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini. Potete scrivermi a 2024 radio24.it. Vi ricordo che la nostra versione digitale online è la nostra versione super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. La trovate online sul nostro sito internet attraverso la nostra applicazione oppure l'applicazione delle radio italiane Radio Player Italia o le tante applicazioni per la gestione del podcast, insomma le principali piattaforme di audio on demand. Quella che magari voi utilizzate per altro, beh, potete utilizzarla anche per ascoltare 2024, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e tantissime altre. Parliamo adesso di biciclette elettriche, un mezzo di trasporto che è al centro delle attenzioni in questi mesi in cui si cerca di creare e spingere alternative ai mezzi pubblici, quindi la bicicletta si è da soli, a meno che non sia un tandem, ma insomma si è comunque distanziati. Allora c'è una startup che si chiama Blue Brake che ha annunciato un nuovo investimento da 5,2 milioni sottoscritto da Enovia, che è una società che è specializzata in innovazione tecnologica e anche in startup. Poi c'è anche Progress Tech Transfer, un fondo che si occupa di investimenti in tecnologia, e altri investitori privati. Allora, Blue Brake produce un sistema frenante integrabile all'interno del telaio di biciclette elettriche. Il fondatore e general manager della società è Fabio Todeschini. Benvenuto a 2024.
Grazie.
Partiamo dalla tecnologia che è il cuore della vostra azienda. Già dal nome Blue Brake, brake significa freno, quindi voi avete una tecnologia che serve per dotare di freni particolarmente sofisticati le biciclette elettriche.
Esatto, il nostro prodotto si integra con un freno tradizionale del mondo delle biciclette elettriche e fornisce quello che viene chiamato nel mondo delle auto e delle moto l'ABS, quindi è un sistema meccatronico che si collega al freno della bicicletta e previene il bloccaggio della ruota anteriore e il ribaltamento della bicicletta quando il ciclista frena, fa la frenata, la classica frenata di panico, diciamo. Quindi grazie al nostro sistema appunto il bloccaggio della ruota anteriore e il ribaltamento è escluso in qualsiasi tipo di condizione, anche condizioni di bagnato piuttosto che frenata di panico.
Uno che ci sta ascoltando e magari utilizza o la bicicletta tradizionale o la bicicletta elettrica potrebbe pensare: ma c'è così tanto bisogno, così tanta necessità e quindi di conseguenza anche tanto mercato per un tipo di freno più sofisticato rispetto a quelli che utilizziamo oggi?
Ma la risposta è ovviamente sì, nel senso che il mercato delle biciclette elettriche è un mercato, come dicevi tu prima, che è in grande espansione per tutti i macro trend che stiamo vedendo in questo momento a livello globale. Quindi se guardiamo i numeri delle vendite delle biciclette elettriche a livello globale, stanno crescendo a doppia cifra ogni anno. In particolare l'utente della bicicletta elettrica non è un appassionato di bici come potrebbe essere l'utente della bicicletta da strada, quindi sono magari persone che non hanno mai usato frequentemente la bicicletta e quindi pagano volentieri per un dispositivo di sicurezza che permette di appunto innalzare quel livello di sicurezza che è il mezzo di trasporto, perché in questo caso si parla proprio di mezzo di trasporto, riesce a dare al cliente finale. Quindi il mercato sicuramente c'è ed è un mercato in grande espansione. Inoltre, il mercato delle biciclette elettriche è un mercato molto vario, nel senso che ci sono le mountain bike elettriche, ci sono le bici da città elettriche, ci sono le biciclette cargo, che è un nuovo trend della mobilità urbana focalizzato sulla cosiddetta in inglese last mile delivery, quindi l'ultimo miglio di consegna di food, di diciamo alimenti, piuttosto che pacchi postali, piuttosto che qualsiasi tipo di oggetto che ordiniamo su internet. E quindi anche l'utente che usa questo tipo di biciclette può variare dalla persona che usa la bici per andare al lavoro a quello che usa invece la bicicletta per lavoro, per consegnare i pacchi nelle città.
Il vostro è un sistema che nasce con la bicicletta o è un prodotto invece da installare in un secondo momento?
Al momento è un prodotto che nasce con la bicicletta, quindi noi vendiamo questo dispositivo ai costruttori di bici, i quali lo integrano nella bicicletta e poi l'utente finale si trova nel negozio, si trova la bicicletta con già questa tecnologia a bordo. Stiamo ovviamente anche valutando in futuro di offrirlo come, come optional, come accessorio che un utente può acquistare, può aggiungere alla propria bicicletta elettrica.
Ci spieghi come funziona, per capire com'è il meccanismo, cioè se interviene sul motore o proprio sul freno, sulla ruota, dove?
Sì, allora il sistema è attaccato alla batteria della bicicletta per ovviamente ricevere l'energia elettrica dalla batteria, quindi funziona solo su biciclette elettriche. È attaccato al freno idraulico, quindi si applica ai freni a disco idraulici che sono di fatto lo standard nel mondo delle biciclette elettriche, soprattutto quelle di media alta gamma. Quindi media alta gamma significa che costano più di 2.000 euro a pezzo all'utente finale. La tecnologia praticamente ha una serie di sensori a bordo della bicicletta, tra cui il sensore della velocità anteriore che ci dice quanto la velocità della ruota è, e insieme ad altri sensori che sono a bordo del dispositivo elettronico andiamo, grazie a degli algoritmi, andiamo a capire se la ruota si sta per bloccare in tempo reale ovviamente o se la bicicletta si sta per ribaltare. Quando andiamo a capire che queste situazioni stanno effettivamente succedendo, l'algoritmo di controllo va a modulare, va a controllare un sistema meccanico che appunto è collegato al freno e che riduce la pressione al punto di pressione corretto al fine di avere una frenata comunque performante, quindi una frenata che non allunga lo spazio di frenata ma del tutto sicura, andando quindi a prevenire il blocco della ruota e il ribaltamento. Quindi il nostro sistema è composto da parecchi sottosistemi, a partire dalla parte software, che è sicuramente una parte importante, poi c'è la parte elettronica e sicuramente anche la parte meccanica gioca un ruolo fondamentale nel nostro sistema.
Quante sono le biciclette? Cerca di darci un'idea in percentuale sul venduto che possono avere un sistema di questo tipo?
Allora, il nostro mercato di riferimento è il mercato delle biciclette premium, quindi le bici che costano all'utente finale più di 1.500 euro, in quanto ad oggi comunque l'ABS per biciclette elettriche è comunque un dispositivo di media alta gamma con un prezzo finale all'utente che è comunque di qualche centinaia di euro, quindi appunto le biciclette premium sono il nostro mercato di riferimento. Ad oggi in Europa sono vendute circa dai 3 ai 4 milioni di biciclette all'anno complessivamente, di cui circa la metà sono premium, quindi comunque è un mercato molto ampio che appunto, come dicevo prima, è in forte espansione, cresce a doppia cifra negli ultimi 5 anni, è cresciuto a doppia cifra. Sicuramente un altro mercato importante è l'America, in quanto anche lì il mercato è in forte espansione con dei prezzi medi di biciclette molto alto, mentre invece il mercato asiatico è un mercato dai numeri enormi, ma il prezzo medio della bicicletta è molto piccolo e quindi è molto basso, e quindi il nostro dispositivo al momento non è pensato per i mercati asiatici.
Chi fa freni in generale ha tentato di fare cose simili?
Allora, noi abbiamo un competitor sul mercato che è Bosch, che non arriva propriamente dal mondo freni, ma arriva dal mondo dell'elettronica dell'auto e dell'elettronica delle moto. Bosch è entrato nel mondo delle bici elettriche 10 anni fa, con uno dei primi motori e batterie per biciclette elettriche. E oggi è il leader incontrastato, direi, con circa il 40% di mercato di questo settore. È entrato 2 anni fa con il primo ABS per biciclette elettriche, portando di fatto la tecnologia dal mondo moto al mondo biciclette. E questa cosa, diciamo che a noi sì, è un competitor, però come Blue Break siamo felici di avere altri player, altre aziende che entrano nel mercato, perché testimoniano appunto l'esigenza di mercato che c'è, anche perché il mercato è molto grande, quindi avere più player, più aziende che forniscono lo stesso prodotto non è assolutamente un male per quanto ci riguarda. Al momento costruttori di freni nel mondo bici non hanno questo tipo di tecnologia, infatti uno dei nostri valori commerciali è quello di integrarci con i costruttori di freni, quindi con chi fornisce il freno al costruttore di biciclette.
Ok, poi ovviamente avere concorrenti, come in altri casi, significa anche che i clienti vedono le differenze, quindi voi direte, beh, così capiscono che il nostro è migliore.
Esatto, esatto. È effettivamente così, nel senso che noi abbiamo sviluppato questo prodotto specificatamente per la mobilità leggera, quindi le biciclette elettriche sono sicuramente parte della mobilità leggera e quindi l'abbiamo pensato seguendo i requisiti che questo tipo di mercato richiede. Uno di questi è sicuramente l'integrazione del dispositivo all'interno della bicicletta e quindi di fatto il nostro prodotto sul mercato è praticamente invisibile, nel senso che è completamente integrato dentro nel telaio e quindi mantiene quello che è la pulizia del design della bicicletta, quindi è sicuramente differente da quello dei nostri competitor.
Senti, voi avete ricevuto fino ad oggi una decina di milioni di finanziamenti, che per una startup italiana è una cifra importante. Certo, se noi andiamo ad inserirci in un contesto internazionale globale, sono molti soldi, ma non sono neanche tantissimi. Nel vostro mercato sono sufficienti e soprattutto a cosa servono queste risorse? Per migliorare il prodotto o invece per essere più bravi a venderlo, fare accordi e a commercializzarlo?
Sì, diciamo ha un insieme di tutto quello che hai detto prima, nel senso che noi al momento siamo già in produzione con il nostro prodotto, il nostro ABS di generazione 1. Quest'anno circa abbiamo consegnato 2000 pezzi ai nostri clienti, che sono per di più clienti internazionali, soprattutto tedeschi e svedesi, adesso anche svizzeri. Quindi con questo finanziamento noi il nostro obiettivo è quello di crescere dal punto di vista commerciale. Stiamo di fatto parlando con tutto il mercato, quindi con grandissimi player internazionali che forniscono biciclette ai negozianti, che costruiscono e forniscono biciclette ai negozianti, e quindi il nostro obiettivo è quello di ampliare il nostro portfolio di clienti per crescere sia da un punto di vista numerico finanziario che anche da un punto di vista aziendale. Sicuramente per un'azienda innovativa come la nostra, che fa della tecnologia il punto di forza, chiaramente dobbiamo necessariamente sviluppare nuovi prodotti, dobbiamo migliorare i prodotti esistenti e sicuramente questi soldi che abbiamo raccolto sicuramente ci serviranno anche per questo.
Fabio, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi.
Anche noi a Radio 24 abbiamo dato notizia qualche giorno fa dell'apertura di un'istruttoria, di un'indagine dell'autorità italiana antitrust nei confronti di Google, ma questo è solo uno dei tanti procedimenti avviati nei confronti della società americana in Europa e negli Stati Uniti in modo particolare. Al centro ci sono i dati e come questi dati vengono raccolti, usati, condivisi, insomma, cose che abbiamo detto tante volte. Ma Google non è l'unica società high-tech ad essere nel mirino di autorità, di regolamentazione, governi in buona parte del mondo. Però vale la pena approfondire, commentare e dire alcune parole giusto per mettere alcuni tasselli e poi se siete interessati, insomma, ci sono varie modalità per approfondire questi temi. Saluto Enzo Marasà, che è un avvocato esperto di antitrust dello studio Portolano Cavallo, che si occupa in modo particolare di, molto spesso, di media e tecnologia. Benvenuto a 2024, grazie di essere con noi.
Grazie.
Perché si indaga e su che cosa si indaga?
Sì, allora Google è ritenuta, è già stata ritenuta dalla Commissione Europea e in questo viene preliminarmente ritenuta dall'autorità dominante in un certo segmento di mercato dell'online advertising, cioè della filiera della pubblicità online, e essere dominanti non è vietato, essere dominanti vuol dire essere monopolisti o quasi monopolisti, non è vietato, ma è vietato abusare di questa posizione per rendere ancora più difficile la concorrenza ai concorrenti, appunto. In questo caso l'autorità sospetta, sulla base di una segnalazione che gli è arrivata da un'associazione di operatori del mercato dell'online advertising, sospetta che ci sia stato un abuso perché potrebbe, secondo l'autorità, Google avere ingiustamente interrotto la condivisione dei dati personali degli utenti dei propri siti, dei propri sistemi, con i terzi concorrenti nel settore dell'online advertising. È un'indagine effettivamente abbastanza importante e ardita, perché sembra che l'autorità voglia imporre a Google, se vengono confermate le accuse, di condividere i dati personali dei propri utenti con i terzi concorrenti, cosa che potrebbe scontrarsi con gli obblighi di privacy sulla raccolta del consenso, eccetera. Quindi ci si domanda quale delle due norme prevalga, se ci sia un conflitto tra le due norme o se invece ci siano altre motivazioni per cui questo può essere un abuso. In particolare l'autorità accusa preliminarmente Google di aver interrotto la fornitura ai concorrenti di dati che si possono così identificare. Si parla di decriptazione dell'ID utente di Google. Secondo quanto dice l'autorità, potrebbe dover fornire questo dato ai terzi concorrenti per permettergli di profilare meglio l'utente e quindi di fornire dei servizi pubblicitari a maggior valore che possano competere effettivamente con quelli di Google. Viene peraltro inoltre accusato di aver interrotto a partire da una certa data la fornitura a terzi, la possibilità a terzi di inserire dispositivi di tracciamento, i famosi cookies o pixel anche, di operatori terzi sul proprio sito, sulla propria piattaforma YouTube, per esempio. Viene anche impedito, secondo l'autorità, viene anche impedito ai terzi concorrenti di acquistare spazi, di fornire, di vendere spazi pubblicitari su YouTube. Tutte queste accuse non corrispondono a una figura, una fattispecie manifestamente illecita, anche perché imporre a un soggetto che ha sviluppato un proprio modello di business, una propria piattaforma attraverso i propri investimenti, di condividere poi il frutto dei propri investimenti con i terzi, può lasciare un po' perplessi, insomma. Lo standard probatorio per obbligare un certo soggetto a condividere con i terzi i propri dati proprietari o proprietà intellettuale o altre strutture o asset, lo standard probatorio per obbligare questo è molto alto e finora nessuno si è spinto fino a questo livello, cioè di imporre a Google o ad altre piattaforme la condivisione dei dati dei propri utenti con i terzi. Neanche la Commissione Europea, che è intervenuta 3 volte contro Google combinando sanzioni molto elevate, non ha sancito un obbligo di questo tipo, non è arrivata a stabilire un obbligo di questo tipo.
Tornando ai dati, perché questo è un elemento importante, noi parliamo sempre di dati e sono uno degli elementi importanti dell'economia che descriviamo, che appunto viene definita anche l'economia dei dati. E i cookies e i pixel in modo particolare, che cosa sono?
Allora, sì, si tratta di dati sia personali che non personali, ma probabilmente quelli che più contano sono i dati personali, anzi sicuramente. Uno dei dati di cui si accusa Google l'interruzione della fornitura è l'ID utente Google, cioè sappiamo che un utente quando va su un sito o su un servizio di Google può accedervi anche con il proprio account sul quale avrà registrato un ID e alcune sue informazioni. L'ID utente è un'informazione, l'ID utente di Google è un'informazione molto utile per i vari operatori pubblicitari perché permette di ricostruire tutta una serie di comportamenti di un utente in tutti i sistemi Google. Senza quello l'operatore pubblicitario può profilare l'utente solo al di fuori del sistema Google e quindi con un numero molto più limitato di comportamenti e quindi con una profilazione che ha molto meno valore pubblicitario. Gli altri dati sono i famosi cookies o pixel. I cookies svolgono la stessa funzione, cioè di tracciare il comportamento che un certo utente ha tenuto su un certo sito, del tipo su che sito si è atterrati, che tipo di contenuti ha guardato sul sito, quanto tempo si è soffermato sul sito e su certi contenuti del sito, cose di questo tipo. I pixel svolgono la stessa funzione, ma tecnicamente sicuramente funzionano in modo un po' diverso, mentre il cookie è uno script di testo che viene installato direttamente sul computer dell'utente, il pixel è un singolo punto su un'immagine che raccoglie delle informazioni su quello che fa l'utente, le trasmette a un server centrale e poi quando quell'utente torna su quel sito o su un altro sito in cui c'è un pixel di quell'operatore viene riconosciuto e ricollegato allo stesso utente, quindi si possono collegare i comportamenti dell'utente su internet. Tecnicamente hanno delle modalità un po' diverse di funzionamento, ma svolgono la stessa funzione.
Allora, lei è esperto di antitrust, quindi le faccio una domanda proprio da antitrust, perché uno potrebbe domandarsi, ma per quale motivo Google, che è riuscito ad avere una posizione così importante perché fa servizi che funzionano molto bene, che gli utenti apprezzano, dovrebbe condividere dati che lui raccoglie con competitor, con concorrenti?
Appunto, questo è il tema, cioè fino a che punto un soggetto, seppur dominante, possa essere obbligato ad aiutare i concorrenti a fargli concorrenza e a fornendogli addirittura i dati o gli asset o le infrastrutture sulle quali ha investito con proprie risorse che ha creato e grazie alle quali ha avuto successo. È molto discusso il tema in ambito antitrust, cioè qual è lo standard probatorio per poter arrivare a imporre un obbligo di questo tipo a un soggetto dominante. Di solito deve essere una cosiddetta infrastruttura essenziale, come dire la rete ferroviaria. Non si può duplicare, ce n'è solo una, e quindi chi ha la rete ferroviaria poi deve anche dare accesso non discriminatorio a condizioni eque ai terzi per poter fornire i servizi ferroviari. Possiamo fare un paragone in questo senso, però Google fino adesso non è mai stata ritenuta un'infrastruttura essenziale, nessuna autorità del mondo, neanche la Commissione Europea è arrivata a imporre a Google un obbligo di questo tipo, e quindi l'autorità si sta addentrando in un terreno ancora inesplorato e appunto ardito, cioè sta cercando di testare i confini dell'antitrust per capire fino a che punto si possono imporre obblighi così invasivi a un operatore, tali da aiutare i concorrenti a fargli concorrenza anche fornendogli i propri asset e i propri dati proprietari, ad esempio. Qui poi la cosa si scontra anche col GDPR, cioè con gli obblighi della privacy. Può un soggetto condividere dati personali raccolti direttamente nei confronti di terzi, a prescindere da se abbia o no raccolto il consenso a farlo?
Certo, comunque questa potrebbe essere una prospettiva, cioè quella di arrivare ad un punto in cui viene ritenuto, se non tutto il ventaglio di servizi, ma alcuni servizi, che ne so, penso alle mappe, o alla ricerca, che è ovviamente il core business di Google, così importante, così essenziale, tale per cui o Google mette a disposizione dati e l'infrastruttura ad altri, oppure gli altri non possono fare nulla. Potrebbe essere una prospettiva.
Esatto, però appunto per arrivare a imporre degli obblighi così invasivi bisogna dimostrare che Google sia una infrastruttura irreplicabile e essenziale per fare concorrenza, cioè sia impossibile qualsiasi soggetto, anche all'imprenditore più avveduto e che non sbaglia un colpo e che possa accedere ai finanziamenti migliori disponibili sul mercato, sia impossibile fare concorrenza a Google se non accedendo alla propria infrastruttura, ai propri dati, ai dati degli utenti di Google. È una cosa tutta da dimostrare.
Certo, ci sono altri casi in cui Google è nel mirino di altre società, ad esempio pensiamo al caso di Enel X, e questo è interessante.
Sì, in effetti questa non è la prima indagine che l'autorità italiana ha avviato contro Google, ce n'è un'altra in corso, che però riguarda un servizio appunto un po' secondario, un servizio che possiamo definire secondario, cioè la fornitura di informazioni sulle colonnine di ricarica delle automobili, sulle mappe, ad esempio. Enel X sta fornendo un servizio simile, vorrebbe accedere a Google Maps, almeno Enel X ha denunciato all'autorità che vorrebbe accedere ai sistemi Google Maps e Android per fornire questo servizio in modo integrato agli utenti di Google, e Google invece glielo impedisce dicendo che non è compatibile il suo servizio con i propri. È tutta una questione da analizzare se sia effettivamente così o no, però riguarda un servizio, appunto un segmento secondario, mentre questa indagine entra a gamba tesa nel cuore del modello di business di Google, cioè la raccolta dei dati degli utenti su internet per poi profilarli e venderli a scopi pubblicitari, e quindi ha una portata molto più ampia e molto più invasiva.
Che cosa sta succedendo? Perché questo caso, poi vedremo ovviamente quando l'indagine sarà terminata, se porterà dei cambiamenti effettivi oppure no, però in generale questo si inserisce in una serie di dibattiti e anche azioni di varie authority in giro per il mondo, perché stiamo parlando di Stati Uniti, Europa e anche altri paesi. Ma in generale che cosa possiamo dire sul momento che stiamo vivendo e i possibili cambiamenti?
Ma diciamo che si è parlato di una tech storm, no? Di una tempesta verso le piattaforme tech, perché sono state accusate da più parti negli ultimi anni di aver assunto uno strapotere su internet e quindi di poter controllare interi settori dell'economia grazie appunto alla possibilità di accumulare un gran numero di dati di profilazione sul comportamento degli utenti in una vasta gamma di servizi, e ci si chiede come si possa restringere o frenare lo strapotere di queste piattaforme, l'asserito strapotere di queste piattaforme. Molti dicono che le norme antitrust non siano sufficienti, l'autorità in questo momento sta testando fino a che punto le norme antitrust sono sufficienti a risolvere questo problema. Molti dicono che non lo siano perché sono tarate su dei sistemi di mercato diversi da quello digitale, che sono del tutto nuovi e quindi non sono più adeguate, vanno rinnovate. Altri dicono che invece sono sufficientemente flessibili per colpire i comportamenti che veramente creano danno alla concorrenza senza invadere troppo la libertà d'impresa, perché se si interviene troppo nella libertà d'impresa si scoraggia anche gli investimenti e l'innovazione. Siccome però da più parti si dice che le norme antitrust attuali non sono sufficienti per risolvere i problemi concorrenziali dei mercati digitali, la Commissione entro l'anno presenterà una proposta di nuove norme, di nuovi strumenti antitrust sostanzialmente, tesi a regolare con una lista di comportamenti possibili e vietati, una lista di do's and don'ts, vietare certi comportamenti ai cosiddetti gatekeepers, cioè ai guardiani di internet, categoria tutta da definire, che suona come una nuova categoria di dominanza, diciamo, che non è la dominanza tradizionale, ma è un po' diversa, è un po' meno. Inoltre si sta assegnando un potere di indagine preventivo che le permetterebbe di imporre rimedi strutturali o comportamentali, cioè sia di comportarsi in un certo modo individuale verso un'impresa, sia anche di cedere degli asset o di dare accesso libero a certi asset senza dover accertare un'infrazione nei confronti di singole imprese, ma solo indagando il mercato, identificando un certo settore di mercato, identificando delle problematiche e individuando quali sono le misure che servono a risolverle anche nei confronti di singole imprese, quindi misure individuali ad hoc, ma senza sanzione, senza accertamento di infrazione. È un potere enorme che esiste già in alcuni paesi a economia di mercato come il Regno Unito, per esempio, o la Grecia o il Messico, ma che è veramente molto invasivo, e questo sta suscitando una serie di polemiche da parte delle piattaforme perché è molto invasivo per la loro libertà di mercato e assolutamente sproporzionato, mentre le autorità e altri esperti dicono che sia necessario per risolvere alcuni problemi di fallimenti di mercato dei sistemi digitali. C'è una sorta di manovra tenaglia, si cerca una sorta di accerchiamento, come dicevi, per fare pressione da parte di più autorità. Parliamo all'interno dell'Europa, perché non è che si coordinino per forza con le autorità statunitensi, anzi su queste cose non si coordinano, ma all'interno dell'Europa ci può essere anche, è possibile ipotizzare un coordinamento tra le varie autorità nazionali di concorrenza, la Commissione e l'autorità italiana, che si incontrano all'interno di un sistema, di una rete europea di autorità di concorrenza, per condividere le proprie azioni e anche eventualmente coordinarle. Non possiamo escludere che sia avvenuto in questo caso, non possiamo neanche escludere che l'autorità italiana si stia coordinando con l'autorità delle comunicazioni italiane, con l'autorità privacy, per appunto fare pressione sulle piattaforme, non solo su Google, ma questo è un messaggio anche per le altre piattaforme, per modificare i propri modelli di business, autoimpegnandosi a modificare i propri modelli di business per evitare procedimenti di questo tipo. Quindi può essere anche una mossa strategica che punta in alto per ottenere qualcosa di meno da parte delle piattaforme.
Molto chiaro. Grazie all'avvocato Marasà per essere stato con noi. A presto e buon lavoro.
Grazie mille a voi. Buon lavoro.
Chiudiamo questa puntata di 2024, la nostra versione super podcast. Grazie a tutti voi per l'attenzione, per aver ascoltato in streaming o downloadato il nostro file anche questa settimana. Torniamo alla prossima. Ricordate il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi: 2024@radio24.it, oppure Facebook, Twitter o LinkedIn. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento alla prossima puntata.